Vladimir Putin detta le condizioni per una tregua, di fatto non vuole che l'Ucraina utilizzi questo tempo per riarmarsi e dare fiato alle truppe. Dalla Casa Bianca il tutto viene accolto con cauto ottimismo, mentre la reazione di Kiev prevedibilmente è piuttosto dura. Mentre in Italia si discute di post-voto al Parlamento europeo, il voto sulle armi, Trump minaccia dazi ritorsivi su vino e alcolici per Bruxelles. I campi Flegrei restano al centro della scena dopo la scossa dell'altra notte, calcinacci caduti, qualche vetro rotto, ma soprattutto a molta paura, mentre alcuni già parlano di potenziali piani di evacuazione. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Dai che venerdì!
Simone Spezia.
Non diciamo più sciocchezze.
E poi quel nitrito. Che era partito con la gentile richiesta che avevo fatto di consegnarci qualche verso di animale da utilizzare in modalità talk show. Dopo la vicenda di Davide La Cerenza, l'arresto e tutto quanto, come sapete e come sanno soprattutto gli ascoltatori della Zanzara, ma non solo loro, il simbolo, per così dire, sonoro di La Cerenza è esattamente il nitrito. E parliamo degli arresti e la gintoneria di Milano. Quindi Carmelo, d'ora in poi teniamo quello dell'armadillo. C'è quello dell'armadillo? No, non c'è quello dell'armadillo. Infatti l'ho fatto apposta per confonderti le idee. Non c'è l'armadillo perché nessuno sa come faccia l'armadillo. Un paese che a margine di tutte le grandi questioni internazionali continua ad essere particolarmente concentrato sulla vicenda della Tesla di Fratoianni, pagine e pagine, riflessioni, interviste, Cremaschi che dice che è peggio di Berlusconi, Rosi Bindi che dice che ha posseduto azioni Tesla e Peppe De Cristofaro di Alleanza Verdi Sinistra che, come ci riferisce Salvatore Merlo oggi sul Foglio in un pezzo feroce, con il taglio dell'ironia, anzi del sarcasmo, ma feroce, ipotizza un complotto contro la famiglia Fratoianni, che è composta appunto da Fratoianni e dalla Piccolotti, che è anche lei deputata di Alleanza Verdi Sinistra, nel momento nel quale ci opponiamo al piano di Ursula von der Leyen contro le armi veniamo colpiti. Questo è un po' il concetto, dal
che è una cazzata,
certo, veniamo colpiti da queste informazioni sulla Tesla.
Fermali tu.
No, non penso. È bello perché abbiamo la grande fortuna di vivere in un paese che, mentre prova ad occuparsi di cose serie, ha sempre la virata farsesca, e la virata farsesca ci consente di avvicinarci al fine settimana magari con un piccolo sorriso sulla bocca. Sapendo che mentre siamo immersi in queste grandi questioni internazionali, ci sono delle questioni locali, per così dire, e che in realtà sono grandi questioni nazionali, grandi questioni di questo paese, che vengono sempre affrontate sull'onda dell'emergenza. E penso naturalmente alla vicenda dei Campi Flegrei, della quale discutiamo e ragioniamo da un'immensità di tempo, perché non è da oggi che là c'è una caldera, che questi posti sorgono sulla caldera di un antico vulcano spento, non è da oggi che il suolo si solleva, non è da oggi che ci sono i terremoti, non è da oggi che c'è il rischio di eruzione, è da sempre, da millenni che è così,
Non mi pare una novità.
No, in effetti no. E stiamo là a ragionare, ancora oggi si dice il vero problema è l'edilizia. Ma pensa! E io invece, che credevo, che si potessero costruire case di cartapesta dove c'è, in una zona ad alto rischio sismico. Pensa un po'. Abbiamo buttato miliardi per fare quattro facciate, quattro cappotti alle case, e abbiamo pensato molto poco al fatto che ci sono delle zone del paese che con una scossa di 5, una scossa 5 sulla scala Richter, che in altri paesi non è nulla, possono affossarsi completamente. È così. Il ministro Musumeci, innanzitutto buongiorno, che non ve l'ho detto, è venerdì 14 marzo, sono le 6:37 minuti e 3 secondi, c'è Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Margherita Aina.
Buongiorno a tutti.
La squadra dei 24 mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. E quella di Hummels non doveva essere un'espulsione. Dunque, iniziamo abbiamo già iniziato a dire il vero, e iniziamo proprio dal ministro Musumeci, che a Sky TG24 dice che firmerà il decreto di mobilitazione della protezione civile.
Penso ragionevolmente in serata o nelle prime ore di domani, non appena arriverà la pratica istruita dal Dipartimento, non avrò difficoltà a firmare per consentire alle istituzioni che operano nei Campi Flegrei di poter fruire dei servizi del Sistema Nazionale di Protezione Civile.
Marco, per essere chiaro, lo dico all'ascoltatore, scrive al 349-238-6666, non ho pensato che dovessimo pagare interamente il rifacimento dal punto di vista della sostenibilità sismica, che lo Stato debba pagare dal punto di vista del rifacimento della sostenibilità sismica l'intero paese, le intere zone che si trovano in aree a rischio terremoto. Sto dicendo semplicemente che invece di buttare una quantità inenarrabile di denaro, mettendo questa quantità inenarrabile di denaro sulle spalle di tutti noi, in sostanza con il super bonus e con il bonus facciate, ebbene, una parte di questi soldi si sarebbe potuta più ragionevolmente investire nel rendere sicure queste case, non con un bonus del 110%, evidentemente, perché ne abbiamo vista l'evidente pericolosità per i conti pubblici, ma magari mettendoci dei bonus un po' più, un po' più limitati, consentendo di sfruttarli facilmente, spingendo le persone, incentivando le persone a fare lavori di quel tipo, e nel caso che le persone non riescano dal punto di vista economico, perché ci può stare anche che non riescano dal punto di vista economico a sostenere i lavori di risistemazione sismica di una casa, magari offrire qualcosa di più. Forse spendere i soldi in quella direzione potrebbe essere più interessante, più utile, per non trovarci in questa situazione qua, nella quale il ministro, lo stesso ministro Musumeci, parla esplicitamente della possibilità di un'evacuazione.
L'evacuazione sarà oggetto già nei prossimi giorni di un apposito esame fra i tecnici, ma soltanto qualora i vulcanologi e i tecnici dovessero dirci di essere in prossimità di una particolare accentuata evoluzione.
Ma qual è questa particolare accentuata evoluzione? Non si sa, perché i terremoti non si possono prevedere, e questo lo sappiamo perfettamente e lo sappiamo da tempo. Non a caso le parole che si sono sentite nei giorni scorsi sui Campi Flegrei sono delle parole di un certo allarme che arriva anche dalle istituzioni, perché ovviamente, non potendosi prevedere, nessuno si sente di tranquillizzare fino in fondo la popolazione, di dire state tranquilli, rimanete sereni, perché tanto questo terremoto non arriva, perché se lo dicono succede come all'Aquila e finiscono tutti sotto processo. Dunque anche per questo motivo, anche se volete per un eccesso di cautela, stanno dicendo: signori miei, stiamo attenti, perché questa situazione è pericolosa. Ricordiamo che è una situazione che riguarda centinaia di migliaia di persone, che gli edifici più a rischio e le persone più a rischio si calcolano in circa 80.000, ed è una situazione nota appunto da secoli. Il sindaco di Napoli Manfredi: questo è un processo in corso da mesi, non possiamo escludere che nelle prossime ore o nei prossimi giorni, giustamente, è quello esattamente quello che dicevo, ci possano essere altre scosse di questa entità.
Questi fenomeni sono dei fenomeni con cui bisogna convivere e rispetto ai quali è necessario poi avere un'organizzazione della macchina della prevenzione e della gestione dell'emergenza rodata. Noi stiamo facendo di tutto per garantire sicurezza ai cittadini, per fare in modo che le scuole siano sicure, che ci siano continue verifiche anche sull'edilizia privata, perché dobbiamo fare in modo che ci sia una convivenza con questi eventi.
E le vie di fuga comunque ancora non ci sono. Il quadro internazionale. Il quadro internazionale vede naturalmente l'attenzione concentrata sulle parole di ieri di Vladimir Putin. Sono delle parole che ha pronunciato durante una conferenza stampa con Lukashenko, il dittatore bielorusso, il più stretto alleato appunto del presidente russo, il quale dice: siamo favorevoli ad una tregua, ma a certe condizioni. Vi riferisco non parole mie, ma parole del corrispondente della BBC da Mosca, una persona molto esperta di queste cose, e da anni là, il quale dice: è un mezzo sì mascherato, è un no mascherato da un mezzo sì alla tregua. Non sono parole mie. Una tregua in Ucraina, dice Putin, dovrebbe essere tale da portare una pace a lungo termine, affrontare le cause di fondo del conflitto. Devono essere ancora affrontate alcune questioni, non ultimo il fatto che, ha detto Putin in conferenza stampa, parliamo di un confine molto lungo, quello tra Ucraina e Russia, e quindi nel momento nel quale scatta il cessate il fuoco, chi è che controlla che venga rispettato questo cessate il fuoco? E se il cessate il fuoco non viene rispettato, chi è che stabilisce chi è stato a non rispettarlo, nel momento nel quale c'è uno scambio di accuse tra due paesi che in questo momento ovviamente sono nemici? Ci sono degli altri punti. Putin dice: non voglio in sostanza che l'Ucraina si riarmi, che l'Ucraina abbia il tempo per riarmarsi e per dare fiato ai suoi soldati. E forse è questo il fondo delle sue dichiarazioni, cioè non sono delle dichiarazioni di pace, ma a dire voglio mantenere la pressione forte appunto sugli ucraini. Le reazioni: è una dichiarazione molto promettente ma incompleta, sarebbe deludente se il Cremlino rifiutasse, sono le parole del presidente americano Donald Trump. Dalla Casa Bianca arriva un cauto ottimismo, e qua ricordiamoci sempre questo: che c'è una parte visibile, ossia le dichiarazioni che vediamo in pubblico, e una parte invisibile, quella dei contatti che avvengono tra le cancellerie, tra i capi di Stato e di Governo, tra i ministri degli esteri. Quindi può darsi che questo cauto ottimismo che arriva dalla Casa Bianca derivi esattamente dai contatti che ci sono, e poi l'incontro di Putin con Witkoff, l'inviato appunto americano. Il dittatore russo vuole respingere la proposta di cessate il fuoco, per riuscirci pone richieste impossibili. Questa la reazione di Volodymyr Zelensky. La giornata di ieri ha fatto segnare anche il nuovo attacco russo a Mattarella, sempre dalla portavoce del ministero degli esteri Maria Zakharova. Da Mattarella: menzogne e falsità sul nucleare, convocato l'ambasciatore, era ora, ci viene da dire. la tensione, c'è un certo grado di tensione ancora tra le forze politiche italiane, all'interno della maggioranza e all'interno dell'opposizione, sul voto che c'è stato al Parlamento europeo. Ieri la Lega ha riunito il Consiglio federale, tra le altre cose ha proposto in tutte le operazioni di riarmo comprare mezzi militari e altri strumenti per la difesa da aziende italiane, non francesi o tedesche, e chiedere all'Europa la stessa attenzione che ha per le frontiere ad est anche per il Mediterraneo. Questa sarebbe la linea della Lega emersa dal Consiglio federale. In tutta franchezza non credo che si possa fare un'operazione di questo genere, perché gare di questo genere vanno fatte a livello europeo, ed essendoci un mercato unico non credo che il Ministero della Difesa possa rivolgersi solamente ed esclusivamente ad un'azienda italiana. Però prometto che farò un approfondimento su questa regola. Mentre nel centrodestra ci sarebbe stato uno scontro ieri tra la Presidente del Consiglio e il leader della Lega Matteo Salvini, questo riferiscono molti retroscena che leggiamo in giro sui giornali, ma retroscena solo sono e come tali li prendiamo. Nel centrosinistra il confronto, o meglio lo scontro, è più esplicito, soprattutto all'interno del Partito Democratico, che come abbiamo raccontato si è astenuto in una parte per una parte e ha votato a favore del piano di riarmo europeo dall'altra. Conte ieri definisce, poi vi trovo il programma nel quale era, una scelta coraggiosa quella di Schlein.
E Schlein ha preso una posizione coraggiosa dicendo no a questo piano di riarmo, e all'interno del suo partito molti, ovviamente in disaccordo, hanno costruito una diversa soluzione.
Così dunque Conte, mentre Benifei, sempre parlamentare europeo, al TG2 Poste, uno di quelli che si è astenuto, quindi in piena linea con la segreteria, così.
Io l'ho spiegato prima, sì. Si è trattata di una posizione, in realtà di una sfumatura a mio avviso, ma rispetto al fatto che le forze di governo si dividano addirittura in tre sul voto, sulla risoluzione sull'Ucraina, con Salvini che vota contro sia quella della difesa sia quella dell'Ucraina, ma dai voti di Salvini dipende la tenuta dell'esecutivo. Ma come facciamo ad andare in Europa il governo che i prossimi giorni come farà in Parlamento a presentare una proposta credibile con Salvini che fa i gazebi contro queste
sta
proposte,
parlando di Parlamento europeo, di una risoluzione non vincolante.
Sì, no, ma io sto parlando di quello che state facendo in Italia. Salvini fa dei gazebi.
Vabbè, così poi tutto svacca naturalmente. Ma è gazebi, si dice plurale. Mica sono convinto. Adesso vado a vedere. Traffico, va.
24 mattino.
Beh, è chiaro che Putin non vuole la pace e sta prendendo tempo, perché prima vuole arrivare a Kiev e conquistare tutta l'Ucraina. Quando avrà conquistato tutta l'Ucraina, vedrete che vorrà fare la pace.
Ma pensa se Fratoianni avesse pure la connessione a Starlink, cosa potrebbe succedere?
non è male davvero. No, ma infatti avevo il dubbio, sono andato a vedere cioè me l'ha fatto venire Benifei. Io ho sempre detto gazebo anche al plurale. Si dice gazebo anche al plurale, un maschile è invariato, cioè si usa gazebo e non è gazebi. Se mai fossi in ascolto Benifei, se lo ricordi per il prossimo, per la prossima intervista. Allora, ieri tra le altre cose che sono state approvate dal Consiglio dei Ministri, di una parleremo più avanti alle 8.35, ossia l'arrivo nella pubblica amministrazione, la fine, almeno così spera il Ministro Zangrillo, dei premi a pioggia nella pubblica amministrazione, e dall'altra parte la possibilità di ingresso dei dirigenti non per concorso, un cambiamento mi pare rilevante, ne parleremo proprio con lui. Ma tra le altre cose il Consiglio dei Ministri ha approvato le date delle prossime consultazioni elettorali: primo turno delle amministrative il 25 e il 26 maggio, referendum sulla cittadinanza e sul Jobs Act insieme agli eventuali ballottaggi sono stati fissati per l'8 e il 9 giugno. Per la prima volta dovrebbe arrivare la possibilità per i fuorisede, quantomeno per le consultazioni referendarie, di votare, ed è diciamo una novità assoluta nel nostro paese. Federico Angelè, direttore di Good Lobby Italia, che un'associazione, un gruppo che si sta battendo da molto tempo per questo tema. Buongiorno Angele, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, cosa succederà? Si è capito che cosa succede con il prossimo voto?
Ma i dettagli ancora non li abbiamo, ma sicuramente l'indicazione che arriva è un'indicazione molto positiva, che raccoglie da una parte appunto una battaglia che stiamo conducendo assieme a una rete di comitati, di associazioni oramai da molti anni, ma proprio qualche settimana fa abbiamo scritto alla Presidente Meloni, dopo le dichiarazioni del Ministro Piantedosi, che aveva detto che non si sarebbe potuto votare a distanza, e evidentemente le nostre, come le richieste del comitato referendario, sono state accolte. La grande novità è che alle scorse elezioni europee c'era stata una prima sperimentazione molto piccola che aveva portato a votare solo gli studenti fuori sede, che di fronte a questa marea, perché stiamo parlando di 5 milioni di persone complessivamente di fuori sede, rappresentano una percentuale di circa il 10%. Qual è la novità in questo caso? Che da quanto è emerso dalla riunione del Consiglio dei Ministri di ieri, la possibilità di votare a distanza non riguarderà soltanto gli studenti, ma anche i lavoratori, appunto quelle circa 5 milioni di persone che, non dimentichiamo, rappresentano circa il 12% dell'elettorato.
Oh, dove fuori sede vuol dire, dove fuori sede Angele vuol dire all'estero o in un'altra provincia italiana dove ci si trova, in sostanza?
In questo caso non all'estero, perché no, gli italiani all'estero già avevano la possibilità di votare, si vota per corrispondenza quando si è registrati, diciamo, all'estero, mentre invece in questo caso sono uno studente residente a Palermo, studio a Milano, non sono costretto a trasferirmi per votare, tornare al seggio a Palermo, ma posso votare a distanza, quindi posso votare da Milano. Sì. Sono un lavoratore di Lecce, lavoro a Torino temporaneamente, posso votare a Torino.
Ok, è una lunga storia questo del voto, no? del voto per i fuorisede in Italia. Voglio segnalare agli ascoltatori che, per esempio, in paesi come Spagna, Lussemburgo, Germania, Irlanda, Austria, Ungheria, Slovenia e Polonia si può votare per posta. Nei Paesi Bassi, in Svezia, Francia, Belgio e ancora Polonia si può votare per procura, cioè se non puoi andare al seggio puoi delegare qualcuno a votare al tuo posto. Addirittura in Estonia si consente il voto online, e noi siamo ancora un po' indietro, mi pare.
Sì, diciamolo, l'Italia è rimasta, assieme a Malta e Cipro, che per dimensioni non necessitano certamente del voto a distanza, l'unico paese che non abbia messo in campo un sistema che faciliti appunto il voto. E si riflette questo dato, perché ripeto, parliamo di circa 5 milioni di persone, in quello che viene chiamato astensionismo involontario, che alimenta la grande massa degli astensionisti. Significa che sono persone che potenzialmente sarebbero interessate a votare, che potrebbero votare, ma che per ragioni professionali, per ragioni economiche, ricordiamoci appunto che spostarsi al seggio può comportare un costo notevole, e anche può essere impossibile da un punto di vista professionale, perché se sono effettivamente impegnato professionalmente altrove non posso recarmi al seggio a centinaia di chilometri di distanza. E l'Italia è, a questo punto, era l'ultimo paese, grande paese, a non mettere in campo dei sistemi che consentano il voto a distanza. Questa misura uscita dal Consiglio dei Ministri, che ricordiamolo, sarà ancora una forma sperimentale, nel senso che non è una legge che consenta a tutte le elezioni il voto, e quello è naturalmente l'obiettivo che cercheremo di raggiungere nei prossimi mesi. Sarà appunto ancora una sperimentazione legata in questo caso ai referendum, in cui tecnicamente è anche più facile votare, certo, perché non ci sono i collegi, non ci sono le circoscrizioni, certo, esatto. Per cui sarà temporaneo, però e indubbiamente è un grande passo avanti.
Sì. Vedremo che cosa succederà. Nel frattempo noi ci terremo l'attenzione su questa cosa, perché appunto è una cosa che non continuiamo a non capire. Già dalle scorse elezioni europee ne abbiamo parlato lungamente, come sia possibile che in tantissimi grandi paesi, compresi gli Stati Uniti, avete visto cosa è successo, si possa per esempio votare per corrispondenza, che alla fine è un'opzione molto più semplice, che lo possano fare i cittadini italiani residenti all'estero, quelli non quelli che ci sono, no? In maniera provvisoria, e che non si possa fare in Italia da un'altra regione o da un'altra provincia. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.